In quest'ora vorrei introdurvi l'argomento che poi svilupperò la prossima settimana nel modulo con un po' di particolari, casi, eccetera. In particolare, vorrei soffermarmi su due cose. Primo, su meccanismi giuridici, visto che siamo anche nella facoltà di giurisprudenza, un po' di diritto ogni tanto, e i meccanismi giuridici che hanno consentito alla comunità, ora Unione Europea, di estendere il raggio della sua competenza, e i meccanismi giuridici che consentono alle norme comunitarie di infilarsi direttamente nelle nostre tasche, come direbbe il nostro ex Presidente del Consiglio. Il primo si chiama principio di attribuzione, e sue deroghe. Allora, il principio di attribuzione lo troviamo scritto nel Trattato sull'Unione Europea, questo è il testo post-Lisbona. Dopo il Trattato di Lisbona abbiamo un Trattato sull'Unione Europea e un Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il che rende sempre piuttosto complicato ricordarsi dove sta la norma. Ma questo è un principio che è presente in tutti i testi del Trattato istitutivo della Comunità fin dal 1956. E diciamo che è un principio che riguarda tutte le organizzazioni internazionali. È molto semplice. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. Qua si parla di attribuzione, in base all'articolo 5, il quale dice che la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. Allora, la delimitazione delle competenze si basa sul principio di attribuzione, l'esercizio delle competenze sul principio di sussidiarietà e proporzionalità. Per il momento ci interessa solo il principio di attribuzione che ci è spiegato dal secondo comma. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite agli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. Bene, questo è un principio che ci deriva da questa impostazione degli ordinamenti, no? È in questo senso che la regola è lo Stato, la centralità, la sovranità è dello Stato, gli ordinamenti che stanno sopra a livello internazionale o sotto a livello regionale sono un'eccezione. C'è una regola dell'interpretazione che dice che le eccezioni vanno sempre interpretate in senso restrittivo. Siccome la regola ha una capacità espansiva, il principio, diciamo, la regola generale ha una capacità espansiva, le eccezioni devono essere specificamente scritte e vanno interpretate in senso restrittivo. Tanto è vero che giurisprudenza è costantissima, che tutte le detrazioni fiscali, gli sconti fiscali, sono da interpretare in senso restrittivo e mai in senso ampliativo, perché il principio è la regola generale sulla tassazione. Quindi il principio di attribuzione ci dice nulla di più. Lo Stato unitario attribuisce all'ordinamento internazionale, in questo caso, alcune funzioni, e queste funzioni vanno interpretate in senso restrittivo. Questo però significherebbe che la comunità ha esondato rispetto a straripato rispetto al principio di attribuzione, visto che invece ha interpretato le sue attribuzioni in senso molto estensivo. Come mai? Per due ragioni. Primo, perché la comunità ha agito sempre all'unanimità. Allora, le regole sulle attribuzioni sono delle regole che garantiscono il socio di minoranza in qualche modo, no? Tu entri in un'organizzazione e dici, però sia chiaro che l'organizzazione può arrivare fino a qui, oltre questo punto non le consento, io non ci sto a farla andare. Però se poi dovete decidere tutti quanti all'unanimità, non state più a perdere tempo a fissare il punto oltre cui la comunità non può andare, perché all'unanimità si può derogare a qualsiasi cosa. Le regole che servono al socio di minoranza non valgono più se si decide all'unanimità, è abbastanza ovvio, questo è il gioco della storia. Quando la Francia ha imposto l'unanimità, tutti hanno detto ai ai ai, la comunità europea non farà più un passo avanti, e invece imponendo la regola dell'unanimità, la Francia ha consentito alla comunità europea di praticare l'espansione del diritto comunitario in qualsiasi direzione, perché nessuno aveva più l'interesse di opporgli il principio di attribuzione, che è rimasto sulla carta, ma non è più stato applicato. Ogni volta che si fa il trattato, il principio di attribuzione viene ribadito e si cerca anzi di stringerlo, perché per esempio il Regno Unito è sempre preoccupato dell'espansione delle competenze comunitarie, che non gli piacciono molto, e allora ci tiene a fissare nuovamente il principio di attribuzione, come se questo potesse essere veramente un argine. Sapete qual è stata la prima volta che il principio di attribuzione è saltato? Storicamente, come direbbe il mio collega Pituzzella, ho dovuto correggere tutti gli storicamente che ha cosparso nel manuale, non significa nulla storicamente. Storicamente, il primo caso di discussione sul principio di attribuzione e la sua e la espansione dell'attribuzione è stato fatto in America, quando Washington, presidente, per cui siamo nel 79, 89, scusate, un anno del genere, il governo propose di istituire la Banca d'America. Gli stati allora erano gli antifederalisti, opposero che non c'era scritto nell'attribuzione del Parlamento americano. Nella Costituzione americana, se voi andate a consultarla, troverete l'elenco delle attribuzioni assegnate all'Unione, al Parlamento dell'Unione, al Congresso. Anche lì vige il principio dell'attribuzione, no? Noi stati che ci uniamo, stati indipendenti che ci uniamo, attribuiamo alcune cose al governo centrale e vale il principio di attribuzione, perché il governo centrale può fare soltanto quello che l'abbiamo attribuito. Ne parleremo più a fondo a proposito delle regioni. E questo principio è stato fatto valere di fronte alla proposta del governo di istituire la Banca d'America. E uno dei padri della Costituzione, Hamilton, sostenne e ebbe ragione anche di fronte alla Corte Suprema, la teoria dei poteri impliciti. Nel senso che se tu mi assegni il potere, per esempio, di battere moneta, implicitamente mi assegni anche tutti i poteri che sono connessi e che rendono utile questa attribuzione, rendono praticabile questa attribuzione. Per cui, per esempio, istituire la banca diventa uno strumento per esercitare la competenza attribuita al Congresso. Questo ha consentito all'Europa di fare un grande balzo avanti. Perché se per esempio un bel giorno si sono resi conto che per esercitare alcune competenze dovevano poter stipulare trattati internazionali, non dei singoli stati, ma dell'Unione Europea, anzi della Comunità Europea. Nessuna norma attribuiva alla Comunità Europea il potere di stipulare trattati, ma la Corte di Giustizia lo ritenne essere una competenza implicita, uno degli strumenti con cui la comunità poteva agire e far esercitare utilmente le sue attribuzioni. La comunità non ha poteri sanzionatori, non può dire nulla di sanzioni penali, questo era un vecchio principio oggi molto superato, ma il potere di sanzionare le proprie regole fa parte dell'un esercizio utile delle proprie attribuzioni. Se non c'hai sanzioni, difficilmente puoi imporre le regole. Capite? Per cui, benché in teoria il principio di attribuzione vorrebbe dire che le competenze attribuite si interpretano in senso restrittivo, di fatto la forza espansiva dei poteri impliciti, si chiamano così, ha portato ad estendere moltissimo la competenza. E poi da sempre il trattato finisce con questa norma. Questo che vi presento è il testo ultimo, Trattato di Lisbona. Questa norma è una norma di conseguenze enormi per il nostro discorso. Sto soltanto cercando di renderla più leggibile. È scritta così da sempre. Se un'azione dell'Unione appare necessaria nel quadro delle politiche definite dai trattati per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati, senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, per cui se una norma è necessaria per gli obiettivi, ma non ci sono gli strumenti, non c'è l'attribuzione nel trattato, cioè se non c'è un'attribuzione che soddisfa il principio di attribuzione, il Consiglio, quindi i Ministri riuniti, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le disposizioni appropriate. Cosa vuol dire una norma scritta così? A me è sempre piaciuto molto questo trattato che inizia proclamando con forza il principio di attribuzione nei primi articoli. L'Unione Europea farà solo quello che gli è esplicitamente attribuito dagli Stati, e poi nell'ultimo articolo dice però, per realizzare uno degli obiettivi dei trattati, una volta era solo il mercato unico l'obiettivo, si può andare oltre il principio di attribuzione, purché si faccia all'unanimità. Ora, siccome il principio di unanimità era stato imposto dalla Francia, dal 61 all'88, quando si fece l'atto unico, per 27 anni, la comunità europea ci ha invaso di norme in forza della competenza teleologica dell'ultimo articolo. All'unanimità sono andati a realizzare tutte le condizioni dell'obiettivo mercato unico. Per realizzare il mercato si poteva fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, cioè disposizioni appropriate, qua non si dice con quale forma, quale modo, con quali limiti. Fai quello che vuoi per realizzare l'obiettivo del mercato, ma fallo all'unanimità. Questo ha messo totalmente da parte il principio di attribuzione, come è evidente, no? Tutto ciò che serviva veniva fatto. E vi spiega perché questa norma sia il congegno giuridico che ha in qualche modo legittimato questa enorme espansione delle funzioni dell'Unione Europea, ex Comunità Europea. L'altro meccanismo riguarda il sistema delle fonti comunitarie, e finalmente siamo arrivati all'oggetto che vi dovevo introdurre oggi. Partiamo da questo schema. Questo schema è lo schema di base e ci dice che sono fonti dell'ordinamento europeo. È scritto un po' male, vabbè. Quello che si chiama nel gergo comunitario il diritto primario, sta sopra, che sono i trattati istitutivi. Io la faccio molto semplice perché ci potrebbero essere una serie di complicazioni ulteriori, ma mi interessano poco. Questo è lo schema essenziale. Il diritto primario fonda il diritto derivato. Si chiama derivato perché deriva dalle clausole del trattato. E queste sono regolamenti e direttive. Vorrei che vi fosse chiaro questo passaggio, perché è un passaggio cruciale. Gli Stati membri, l'Italia, hanno stipulato un trattato. hanno dato luogo a un'organizzazione di tipo internazionale basata, come sempre capita alle organizzazioni internazionali, su un trattato, un accordo tra stati sovrani. Questo trattato contiene la previsione e la norma di riconoscimento del diritto derivato. Questo diritto derivato si sviluppa indipendentemente dalla volontà espressa degli ordinamenti nazionali. Si sviluppa secondo le procedure e le competenze degli organi stabilite dal trattato. Per cui una volta stipulato il trattato, tutto questo diventa una conseguenza implicita del trattato stesso, ma non comporta una adesione specifica dell'Italia. Naturalmente uno potrebbe dire, ma se uno va a vedere come si sviluppa il diritto derivato, come si produce il diritto derivato, scoprirà che l'Italia è presente col suo ministro, il suo pacchetto di voti nel Consiglio dei Ministri, ed è presente con i suoi deputati nel Parlamento europeo, e che tutto il diritto derivato è una serie di combinazioni di procedure che combinano il concorso tra il Consiglio e il Parlamento europeo. D'accordo, però quello che è l'atto del nostro ordinamento, che regge tutto quanto per il nostro ordinamento, è semplicemente l'ordine di esecuzione del trattato. Questo non riguarda il trattato di Lisbona, ma l'altro trattato, la Costituzione europea, ma è uguale. Questa è l'unica norma, ascoltatemi, questa è l'unica norma del nostro ordinamento che aggancia l'Unione europea. Capite? E ne vedremo le conseguenze poi la prossima settimana. Cioè una norma in bianco, una norma che non ci dice nulla. È il timbro, è il blanket messo sopra il trattato, autorizzato a ratificare, e questa non è una norma giuridica che vada oltre l'autorizzazione, e l'ordine di esecuzione, questa è la norma che regge i rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo, questa e non altre. Il diritto derivato è previsto dal trattato, per cui noi, eseguendo il trattato, accettiamo il diritto derivato dell'Unione Europea, su cui però non c'è un controllo né una norma di coordinamento tra l'ordinamento interno e l'ordinamento europeo. C'è da dire un'altra cosa, che in moltissimi stati, quasi tutti, i vari sviluppi della Comunità Europea, che è partita come Comunità Economica Europea, poi nell'88 è diventata Comunità Europea senza l'economico, poi è diventata Unione Europea, con Lisbona tutto è Unione Europea, scomparso la comunità. Questa progressione è stata seguita da una serie di riforme costituzionali, di norme costituzionali che hanno consentito di aderire e eseguire il trattato. In Germania ci sono state sentenze importantissime su Maastricht e su Lisbona, della Corte Costituzionale. In Francia ci sono stati referendum che hanno sabotato questo trattato costituzionale. In Italia si è fatto quasi nulla. In Italia fino al 2001 la Comunità Europea non era menzionata in Costituzione. Poi nel 2001 si è messa una norma che riguarda il riparto delle competenze tra Stato e Regioni, che parla degli obblighi derivanti dall'Unione Europea, però nell'articolo 117, non nell'articolo 1, 2 o 3. La Corte Costituzionale ha ritenuto che questo trattato, cioè il trattato di Roma, quello del 56, e il suo ordine di esecuzione, fosse protetto da questa clausola della Costituzione che è contenuta nell'articolo 11, che quindi rappresenta tutt'oggi il principale aggancio dell'ordinamento comunitario alla Costituzione italiana. E dice l'articolo 11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Vi prego di notare che non finisce con un punto a capo, finisce con un punto e virgole. Anche la punteggiatura per un giurista ha il suo significato. Consente, l'Italia non è cambiato soggetto, l'Italia consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Punto e virgola. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Allora, la norma parte dal ripudio della guerra e dalla promozione delle organizzazioni che promuovono la pace. Questo articolo è stato scritto pensando all'adesione dell'Italia alle nuove Nazioni Unite, cioè la Città delle Nazioni che ormai era decotta, e all'ONU che stava per essere organizzata proprio in quei mesi. Per cui era una norma che preparava l'adesione dicendo questa adesione all'ONU può portare anche delle limitazioni di sovranità, per esempio pensando a ispezioni dell'ONU sugli armamenti e cose del genere. Non parlava dell'Europa perché l'Europa sarebbe venuta dopo 8 anni e non era neanche in gestazione. Di conseguenza è una forzatura dire che questa norma può essere richiamata per giustificazione dell'Europa. Allora, l'Unione Europea quest'anno ha vinto il premio Nobel per la pace, alcuni si sono sbellicati dal ridere perché la Comunità Europea prima e l'Unione Europea dopo sono protagonisti di notevolissime e famose guerre commerciali, la guerra commerciale sugli OGM, la guerra commerciale sul mais e così via. Per cui dire che sia un organismo che promuove la pace, sì, va bene, è anche vero, non è che la promuova, l'ha realizzata la pace in Europa. Però insomma non è il suo principale scopo la pace, il suo principale scopo, soprattutto prima di Lisbona, era il mercato europeo, il mercato economico europeo, non la pace. Il mercato economico europeo può anche significare prendere il burro e passarci sopra il rullo per evitare che ci sia una sovrapproduzione di burro, non è che proprio sia la pace. Comunque questa è la giustificazione che ci ha data la Corte per una limitazione di sovranità che adesso vediamo e che è legata alle fonti della comunità, al diritto derivato. Questo è quello che ci dice il trattato attuale sugli atti derivati, cioè sugli atti normativi, diciamo sulle leggi europee. Sono due, il regolamento e la direttiva. Il regolamento a portata generale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e, questa è l'espressione chiave, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Cioè il regolamento non ha interposizioni, il regolamento entra direttamente nel nostro ordinamento. Prossima settimana vedremo come si stabilizzano i rapporti con le leggi interne, ma ha questa caratteristica di essere direttamente applicabile. Lo Stato non lo deve recepire, anzi, non lo può recepire. L'Italia ha cercato di fare il furbo, cercando di recepire i regolamenti con leggi interne, e la Corte di Giustizia ha detto che questa è un'infrazione del diritto comunitario, perché il regolamento deve imporsi dentro nello Stato italiano, nello Stato membro, per la sua forza, deriva la sua forza dal trattato, non dagli atti di recezione dello Stato. Per cui lo Stato lo deve applicare, ma non lo può recepire, a forza propria, come la luce che della stella, cioè la stella c'è, cioè, luce propria, non ho mai capito cosa significhi, ma comunque quella cosa lì è direttamente applicabile. E questo è sostanzialmente una novità nel panorama delle organizzazioni internazionali, perché le organizzazioni internazionali vedono lo Stato come persona giuridica del trattato e dell'organizzazione, non i cittadini. C'è l'intercapedine della sovranità dello Stato. Qui la sovranità dello Stato è perforata dal regolamento e lo Stato non può neanche regolare la perforazione, nel senso che questa è regolata dal trattato, è il trattato che definisce le qualità degli atti comunitari. E se uno c'ha un problema di interpretazione di cosa vuol dire quel direttamente applicabile, non lo può chiedere al giudice italiano, lo deve chiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che sta a Lussemburgo. Per cui è una rottura dell'involucro della sovranità autorizzata da una norma di trattato, a sua volta legittimata dall'articolo 11 della Costituzione, ma entro cui entra questa valanga di norme che hanno una forza che non dipende da nessuna norma del nostro regolamento, ma solo dalle norme dell'ordinamento europeo, e cioè da quello che è scritto nel trattato e quello che dice la Corte di Giustizia come unico interprete autorizzato del trattato. Capite? La direttiva invece è una cosa diversa, è molto più tradizionale, vedete, la direttiva vincola lo Stato membro, dice, non vincola i cittadini, il regolamento vincola i cittadini, noi siamo vincolati al regolamento, la direttiva no, la direttiva vincola lo Stato membro a cui è rivolta, possono essere anche direttive individuali, di fatto lo sono tutte generali, sono direttive, sono un atto legislativo, come poi vedremo, è che si rivolge a tutti gli Stati, ma si rivolge agli Stati, per cui rispetta il principio tradizionale del distacco tra l'ordinamento internazionale, tra l'organizzazione internazionale e la sovranità. Sta allo Stato a decidere come raggiungere il risultato, l'obiettivo, essendo lo Stato competente in merito alla forma e ai mezzi per raggiungere l'obiettivo. Forma e mezzi appartengono alla legislazione dello Stato, gli obiettivi sono decisi con la direttiva in Europa. Quando è che si usa il regolamento e quando si usa la direttiva? Noi non lo sappiamo, non lo sappiamo da queste informazioni. Dobbiamo scorrere il trattato, perché è il trattato che di volta in volta che ci dice se una certa azione si può fare con regolamento o si può fare con direttiva, oppure è la comunità che sceglie con cosa farlo. Per cui la complicazione del trattato è che non abbiamo una gerarchia delle fonti una volta per tutta e poi sappiamo quali fonti aspettarci su una materia, perché per ogni materia ci sono particolarità di forma, scelta delle forme e scelte anche delle procedure per raggiungere quegli atti. Qui si parla di decisioni e raccomandazioni, ma in realtà decisioni e raccomandazioni non sono fonti in senso stretto, perché le decisioni sono sostanzialmente atti amministrativi, individuali e puntuali, tendenzialmente, perché certe volte con decisioni si fa anche altro. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti, nel senso che sono appunto raccomandazioni. Mi raccomando, fate così. Non hanno un valore normativo, possono avere un valore per l'interprete, di fatto valgono ben poco. Vabbè, questo non mi interessa tanto. Degli atti legislativi, atti delegati, qui si parla della possibilità, ha fatto un po' d'ordine il Trattato di Lisbona, di che i regolamenti e comunque quello che mi serviva era invece una cosa che non c'è. Perché non c'è? Che sia perché non l'ho messa? Ah no, eccola qua. Per la prima volta il Trattato di Lisbona ci parla di atti legislativi. È sempre evitato perché, essendo stato concepito come l'associazione dei comuni per lo scuolabus, si parlava di regolamenti direttivi e di strumenti di tipo amministrativo. Finalmente nel Trattato di Lisbona ci parla esplicitamente di atti legislativi e ce ne parla anche per dire subito dopo che questi atti legislativi possono anche introdurre forme di delega normativa, per cui abbiamo cominciato ad arricchire la tipologia degli atti comunitari. Notate che come sempre Il trattato non fa che consolidare cose che si erano già stabilizzate nella prassi, ma questo ci dice poco. Allora, torniamo invece a questa distinzione fondamentale. Il regolamento arriva, viene prodotto in Europa. La regola è che deve essere applicato direttamente. Il problema che si pone è: cosa succede se il regolamento va contro le leggi nazionali? Cosa che è frequentissima, tra l'altro. Quali sono le conseguenze che derivano per il giudice quando si trova di fronte a una norma comunitaria che contrasta con la norma interna, con la legge interna? Allora, su questo la Corte Costituzionale ha dato risposte che si sono sostanzialmente modificate nel tempo e si sono stabilizzate nel 1987 con la sentenza cosiddetta Grant, no, dell'84, scusate, la 70 dell'84 e la 170 dell'84. 170-84 mi persuade di più. E come mai ha dato delle risposte diverse? Ha dato delle risposte diverse perché il problema è si è gonfiato un po' la volta. Vi dicevo, l'ordinamento comunitario ha avuto un'esplosione non controllata, una espansione enorme come materia, ma anche una penetrazione concreta nella realtà. Se è finita con occuparsi della cioccolata, la rivoluzione della cioccolata si è compiuta una decina di anni fa con la direttiva comunitaria che ha fatto grande scandalo, perché appunto consentiva di chiamare cioccolata anche sostanze che non contenevano cacao. Cosa contenessero, meglio non indagare, dato il colore della cioccolata. Ma il problema è che dicevano: tu puoi chiamarla cioccolata, ma devi dire quali sono i contenuti. Questa norma che tutti hanno detto distruggerà l'industria della cioccolata, ci costringerà a mangiare della roba fatta col becchime di pollo, e invece ha prodotto quella cosa paradisiaca che è la produzione di cioccolate di nicchia. Prima non esisteva, non era facile trovare delle cioccolate artigianali. Ma adesso che uno ti può dire, e lo dicono anche le industrie, questa è una cioccolata con il 98% di cacao, questa ce n'è il 75%, e sotto il 75% io non vado, e ti dà una differenza di gamma e ti dà anche delle informazioni al consumatore. Questo vi dimostra come la normativa comunitaria finisca con essere una cosa che noi troviamo in tutti quanti gli scaffali del supermercato quando andiamo a fare la spesa. E questo ci spiega come questa normativa sia penetrata e sia ormai applicata quotidianamente in tutte le aule dei tribunali. Però questo ha creato soltanto un altro rubinetto dentro la nostra vasca da bagno. Nella nostra vasca da bagno, oltre al rubinetto della legislazione dello Stato e i 22 delle regioni e province autonome, ci ha creato questo rubinettone di norme comunitarie, e il problema di coordinare le norme comunitarie con le norme interne, su quali spalle si scarica? In parte sulle spalle del legislatore. Però il legislatore si preoccupa essenzialmente delle direttive, visto che sta lui recepirlo in Italia, e questo viene fatto con la legge comunitaria che esce ogni anno e che dà attuazione a un pacco di direttive. Ma sui regolamenti lo Stato non può recepirli, li deve attuare, cioè dovrebbe essere così accorto da leggersi il regolamento e capire che quel regolamento comporta l'abrogazione delle norme incompatibili, e noi ricadiamo sul problema dell'abrogazione. Cioè sull'enorme peso interpretativo che si scarica sulle spalle dell'interprete, giudice, pubblica amministrazione, consulente e così via. Sta a loro coordinare l'ordinamento interno con l'ordinamento comunitario. La comunità dà uno strumento, il trattato dà uno strumento, e cioè quando il giudice interno ha qualche dubbio sulla portata, sul significato, sul contenuto normativo di un atto comunitario e quindi anche sulla sua compatibilità col diritto interno, può sollevare una questione pregiudiziale, cioè interrompe il giudizio e solleva una questione alla Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia gli risponde dicendo se quella determinata norma osta o non osta, proprio l'espressione che usa la Corte, col diritto comunitario richiamato. E questo ha creato un sistema di rapporti di collaborazione del tutto inatteso, tra l'altro, da chi ha scritto gli statuti, tra giudici interni e giudice comunitario. Perché il giudice interno oggi si trova a poter contare sulla Cassazione per quanto riguarda l'interpretazione delle leggi italiane, sulla Corte Costituzionale per quanto riguarda l'interpretazione della Costituzione e sulla Corte di Giustizia per quanto riguarda l'interpretazione del diritto comunitario. Questi sono gli ausili che ha nel suo lavoro di smistamento delle disposizioni che trova nella vasca da bagno del nostro ordinamento. Questo a sua volta ha creato naturalmente la praticabilità del diritto comunitario, perché durante qualsiasi giudizio l'avvocato può eccepire, ma qui c'è norma comunitaria, innescando il problema di riuscire a capire non tanto se è un regolamento o una direttiva, ma quale rapporto abbia quella norma comunitaria con l'ordinamento interno e come gestire i casi di incompatibilità. Come vengono risolti questi casi? È un grosso problema, perché il giudice è vincolato alla legge, lo dice l'articolo 101 secondo comma, che vi leggerò. I giudici, dunque il 101 è il castico, la giustizia amministrata in nome del popolo, grazie, molto piacere, secondo comma, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questa è la norma chiave, è la norma cardine, anche se così icastica, così breve e scolpita, perché ci dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, cioè al diritto positivo, a quello che è scritto negli atti normativi, e non sono soggetti a, per esempio, l'interpretazione data da altri giudici. Si dice che questa è la norma che indebolisce l'efficacia del precedente giudiziario nel nostro ordinamento. La Cassazione c'ha un bel dire che la legge va interpretata così, ma il giudice è libero di interpretare la legge, ha un vincolo alla legge, ma non ha un vincolo all'interpretazione data dagli altri. Questo significa anche che nel caso in cui il giudice trovi una legge interna in contrasto col diritto comunitario, non può disapplicare la legge. Non potrebbe disapplicare la legge. Ragionando in termini tradizionali, si troviamo in un conflitto tra due norme, di cui una è posta da una legge e lui è vincolato dalla legge. Se fosse in contrasto con la Costituzione, la legge, il giudice, come vedremo, dovrebbe sospendere il giudizio e investire la Corte Costituzionale. Ma se invece la norma è in contrasto con la norma comunitaria, cosa deve fare? Uno dice, vabbè, sospende il giudizio e si rivolge alla Corte di Giustizia. No, perché la Corte di Giustizia non è il giudice delle nostre leggi. La Corte di Giustizia non può dichiarare illegittima la nostra legge. La sentenza della Corte di Giustizia non basta per far cadere la legge. Ci vuole quella della Corte Costituzionale. Solo la Corte Costituzionale può togliere l'ostacolo rappresentato dalla legge. Capite? Se un giudice si trova una legge che contrasta con la Costituzione, ha solo una via: sospendere il giudizio, perché non può andare avanti, perché o disapplica la Costituzione o disapplica la legge, e questo gli è vietato. L'articolo 101 dice: tu non puoi disapplicare la legge, e quindi deve andare alla Corte Costituzionale, e solo la Corte Costituzionale può dichiarare illegittima la legge, così semplificandogli la vita. Ma se invece la legge è in contrasto col diritto comunitario, Il giudice non può andare a Lussemburgo, perché la Corte di Lussemburgo non ha la competenza per parlare della validità degli atti interni. La competenza ce l'ha per dire se sono compatibili oppure no, ma una volta che la Corte di Giustizia dicesse quella legge italiana non mi sembra compatibile con questa norma del diritto comunitario, il giudice che cosa può fare? Visto che non può semplicemente infischiarsi la legge e disapplicarla? Questo è un bel problema, su cui la Corte ha dato risposte molto diverse. Inizialmente ha dato la risposta molto semplice, usa il criterio cronologico, che significa che le vecchie leggi vengono scalzate dalle norme comunitarie. Va bene, però se le norme comunitarie sono violate da nuove leggi, il giudice dovrebbe applicare le leggi italiane e disapplicare le norme comunitarie, ma questa è un'infrazione del diritto comunitario. Paga lo Stato, è una sanzione. Era una cosa pensabile all'origine. Allora la Corte ha detto no, non va bene questa cosa. E se il giudice trova una legge in contrasto con il diritto comunitario, deve impugnarla di fronte alla Corte Costituzionale, perché così la Corte Costituzionale la dichiara illegittima per violazione dell'articolo 11. Siccome l'articolo 11 autorizza la cessione di sovranità e quindi autorizza il trattato e quindi autorizza la efficacia degli atti previsti dal trattato, in base a questa catena, la violazione degli atti derivati comporta violazione dell'articolo 11. Pulito come disegno. C'è solo un problema, che i tempi di decisione. Adesso i tempi di decisione della Corte si sono molto abbreviati, la Corte in un anno il massimo decide, magari fossero anche gli altri giudici così, ma c'è stato il periodo, ancora un minuto, vi racconto ancora questa, poi me ne vado, in cui la Corte fu impegnata nell'unico scandalo che la coinvolse come giudice. Tanto è vero che poi hanno cambiato la norma costituzionale. Era previsto che la Corte Costituzionale, integrata da componenti laici, cioè cittadini comuni, fosse il giudice penale non soltanto del Presidente della Repubblica, come adesso, ma anche per reati ministeriali. Il primo grande scandalo che arrivò alla Corte, anche l'unico, fu lo scandalo Lockheed, cioè acquisto di aerei militari da una compagnia Lockheed degli Stati Uniti, con tangenti ipermiliardarie sparse su diversi ministri e uomini politici. Morale, un processo che devastò la Corte Costituzionale, perché da giudice penale doveva comportarsi come tale, per cui sentire i testimoni, controllare i fatti, guardare le carte, eccetera, e questo ha prodotto anni di ritardo. La Corte è arrivata a giudicare con 6-7 anni di ritardo. Allora, vi immaginate come poteva funzionare per la Corte di Giustizia il fatto che l'Italia dichiarasse illegittima e togliesse la norma che violava il diritto comunitario dopo 6-7 anni più quelli che valevano per il giudizio principale, cioè uno ricorda il giudice fa le prime udienze, la fissa fra un anno e mezzo e dice risolviamo la questione della Corte. Passano 8-9 anni, quegli 8-9 anni in Italia non si applica il diritto comunitario. Violazione inaccettabile, per cui la Corte di Giustizia ha detto voi siete matti. Cambiate il sistema perché questo non è compatibile con l'esigenza di rispetto e di supremazia del diritto comunitario. E la risposta è data dalla Corte con la sentenza 170, di cui vi parlerò la prossima settimana.